Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione Conosci la Madonna, della Radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori. Stiamo leggendo le conferenze di San Massimiliano Maria Kolbe, tratto dall'omonimo libro, edito da Casa Mariana Editrice. Vediamo oggi la conferenza numero 251 in epoca Lanoff, 30 aprile 1940. Siamo in tempo di guerra, molto attuale quindi, perché siamo anche noi in tempo di guerra. Certo, non siamo ancora coinvolti direttamente nel conflitto, però assistiamo a una guerra orribile aperta dagli Stati Uniti, Israele e Medio Oriente. Ecco, non si sa quale sia la fine, ecco, e come si evolverà. Ecco, potrebbe anche evolversi nel modo peggiore, ecco, per l'umanità, coinvolgendo grandi nazioni. Però noi preghiamo, confidiamo nell'Immacolata, così come faceva San Massimiliano, nel mezzo dell'invasione della Polonia, sia da parte delle forze naziste, sia da parte di quelle sovietiche, e quindi gli confidava nell'Immacolata. Questa è la vittoria sul mondo, la nostra fede, dice San Paolo. Vediamo la conferenza 251. Allora, umiltà è il titolo di questa conferenza. Oggi è la vigilia del mese di maggio, 30 aprile. In che modo dobbiamo prepararci a questo mese? Ecco, per San Massimiliano, il mese di maggio è un mese importantissimo, il mese della Madonna, il mese dei fioretti, il mese dove veramente l'uomo si incontra con la Madonna. Ecco, si fanno più cose per la Madonna, si dice il rosario ogni giorno. Ricordo quando ero bambino si sorteggiava la statua della Madonnina, ecco, in parrocchia per portarla a casa, fare un bel altarino a casa, pregare con i genitori, con i fratelli, con tutti, in modo tale da, ecco, diffondere il culto, la devozione mariana anche nelle famiglie, anche nelle case. In che cosa ci dobbiamo impegnare quest'anno? 1940, tempo di guerra, tempo di grandi stragi. Ci sforziamo. Ma dobbiamo sforzarci sempre per tendere al nostro fine. Ecco, che cosa dobbiamo fare? La guerra? No. Dobbiamo nasconderci nei rifugi, tremare di paura? No, dobbiamo fare quello che facciamo sempre, essere santi, tendere al nostro fine, vivere nella preghiera, nella carità, nel dono di noi stessi. Ecco, fino alla fine, fino alla santificazione della nostra anima e alla conquista di tutte le anime, non si tira indietro, non cede di un passo. Adesso abbiamo la guerra, ci ritiriamo un po', sospendiamo l'attività, insomma, magari cerchiamo rifugio, ci nascondiamo. No, no, no e no. San Massimiliano è fortissimo nel suo impegno di consacrazione all'Immacolata, nel suo impegno di missione. Vogliamo conquistare il mondo intero, lo vogliamo fare anche adesso che c'è la guerra. Quindi santificare noi stessi e santificare le anime. Questo dobbiamo fare. No, non si viene nemmeno all'impegno. Solo perché c'è la guerra, solo perché c'è la guerra. No. Per me, Massimiliano, la guerra è una cosa così occasionale, qualcosa che non deve costringere l'uomo, che non deve opprimerlo nel suo spirito. Certo, ci saranno delle difficoltà, certo, ci saranno delle cose che non vanno, ci saranno dei problemi, ci saranno le persecuzioni, ci sarà la morte, ci sarà anche la morte. Sì, è vero, però questo non deve turbarci. Si dice che il temporale purifichi l'aria. Vedete, è San Massimiliano, no? Ecco. Il temporale purifica l'aria. Quindi va bene il temporale, ci fa paura il temporale, il fulmine, il tuono. Lutero si prese talmente paura di un temporale che cade un fulmine vicino a lui, dice, beh, qui adesso mi tocca farmi frate perché non so se sopravvivo al prossimo temporale. Questo fu il motivo scatenante, no? Beh, insomma, ci voleva forse ben altro per collaudare una vocazione religiosa. Per San Massimiliano è giusto il temporale, quindi è giusta anche la guerra. Si dice che le bufere aiutano molti secolari ed anche religiosi a fare il bene. Ho sentito da uno dei religiosi più anziani che gli ultimi eventi hanno fatto molta impressione, l'invasione, la morte. Non tanto gli argomenti hanno aiutato, neppure i libri, ma i bombardamenti sì. Vedete, Signore, a mali estremi, estremi rimedi. Il Signore fece vedere tramite la Madonna a Fatima l'inferno, ai bambini. Non ebbe paura, fargli vedere l'inferno. Mi ricordo mia madre che diceva, ma forse poteva evitargli questa vista, questo spettacolo così spaventoso. A dei bambini di 6, 7, 9 anni. Ma l'inferno è pedagogico, è molto pedagogico. Se non lo vede, ci scappa, non vuole andarci, fa di tutto per evitare il fatto che tanti non pensano che ci sia. Insomma, vivono come se dovessero andare all'inferno, non pregano, non vanno a messa, non vivono in grazia, commettono peccati gravissimi, dicono bugie, menzogne, bestemmie, no? Senza fine, non pensano che tutto questo ha un costo, no? Davanti a Dio. Ecco, quindi l'inferno va bene se ci serve a cambiare vita. Certo, se tu rimani lo stesso della tua idea, anche se sai di andare all'inferno, beh, allora sei malato, insomma, oppure non lo so. Ecco, la perversione tua ha raggiunto il punto di non ritorno. Non puoi più convertirti perché il Signore ha rinunciato con te. Ti ha dato le grazie, ma tu non le vuoi e allora non te le dà più. Non te le dà più. Ecco, purtroppo, il Signore ha lasciato l'uomo in mano al suo consiglio. Vuoi proprio il male? Fallo, ma vedi che facendo il male non è che vai bene. Non è che acquisti sapienza, acquisti giustizia, acquisti grazia, acquisti pace e serenità, acquisti fortezza davanti alla morte. Non acquisti niente, no? Anzi, il terrore orrendo di finire in una condanna eterna, infinita, senza fine. Non tanto gli argomenti hanno aiutato, neppure i libri, ma i bombardamenti sì, ecco, forse ci serve che qualche bomba caschi sulla nostra testa, forse ci serve anche oggi, davanti all'ambiguità, alla leggerezza, alla stupidità, no? Alla doppiezza, all'imbroglio. Se ti cade una bella bomba davanti, vedi che forse cominci a pensare che la vita non è solo fatta dei tuoi imbrogli, né dei tuoi soldi, né delle tue carriere, né del tuo disprezzo di Dio e della sua verità, delle grazie che ti dà. Ecco, quindi forse pensi un po', pensi almeno che non hai fatto bene le ultime cose. In questa lotta le anime assopite e tiepide sono scosse e purificate. Se questi eventi non fossero in vista di un bene maggiore, Dio non li permetterebbe. Vedete come ragiona teologicamente? Beh, abbiamo la guerra in casa. La guerra in casa in Polonia è stata uno dei paesi più devastati della guerra, no? Perché ci passarono sia i russi sia i nazisti, quindi ognuno devastava per conto suo, ammazzava, faceva stragi, mandava nei gulag. I tedeschi nei campi di sterminio, i sovietici nei campi di concentramento, nei gulag, nei lager. E quindi, insomma, non si capiva veramente chi fosse più terribile, chi fosse più mostruoso, più cagnesco tra i dittatori che si sono spartiti la Polonia. Però San Massimiliano dice, beh, va bene, il Signore lo permette, se questo non fosse per un bene maggiore, il Signore non l'avrebbe permesso. Olimpico, proprio come il giusto Giobbe, no? Giobbe, il quale, insomma, perde i suoi figli, figli e figlie, perde tutti i suoi beni. Una malattia lo devasta dalla testa, dalla cima del capo al fondo dei piedi. Eppure, dice, beh, il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Come piacque al Signore così avvenuto? Sia benedetto il nome del Signore. E la moglie si arrabbia, dice, ma come? Benedici Dio e muori. È bello il tuo Dio che ti fa stare così, ti ha tolto i figli e le donne sono molto più reattive, ecco, da un punto di vista umano, vendicativo, ecco. Rispetto agli uomini sono più filosofi, no? Ecco, la moglie si arrabbia, la moglie di Giobbe, no? Ecco, cioè, come? Cioè, i figli l'hai persi, bene, l'hai persi, e c'è una malattia che ti consuma tutto il corpo, ancora benedici Dio. Ancora la blasfemia, no? Di chi è nella prova, chi non è saldo nella fede, la perde del tutto. Ma noi da parte nostra facciamo tutto quello che possiamo? Ma abbiamo fatto quello che potevamo? Abbiamo peccato, siamo stati iniqui. Il salmista fa penitenza quando vede la distruzione di Gerusalemme. Quando vede i babilonesi, i caldei che invadono Gerusalemme, portano via tutto, distruggono il tempio, abbiamo peccato. Abbiamo agito da iniqui, allontanandoci da te, abbiamo mancato in ogni modo. Non rifiutarci per sempre, non serbare per sempre la tua ira contro il tuo popolo. Questa è la preghiera, no? Dei salmi dell'esilio, dei salmi che ricordano la devastazione di Gerusalemme, la devastazione del popolo, la devastazione del culto, la devastazione di tutto il patrimonio spirituale che avevano ricevuto dal Signore. Però il Signore ha permesso che fosse devastato perché, perché abbiamo peccato, siamo stati iniqui. Israele si era rivolto a Baal, si era rivolto ad Astarte, a Moloch, ecco, alle varie divinità tanto adorate anche oggi, dagli ebrei talmudici, come ha dimostrato l'isola di Epstein, no? Si facevano rituali satanici, si sacrificavano i bambini a queste divinità che non sono neanche ebrei, no? Gli ebrei non hanno nessuna relazione con queste divinità pagane, però erano cananei, erano assiri, erano babilonesi, erano egiziani, erano assunte al tempo della deportazione, prima della deportazione in Babilonia. Il popolo si era deviato dalla fede, si era deviato. Noi quindi facciamo tutto quello che possiamo, quando faremo il massimo possibile, quando, facciamo quello che desidera l'Immacolata. Questa è la nostra umiltà, questa è la nostra risposta alla guerra, alla devastazione, al peccato, alla vita ambigua, alla vita non coerente con il Vangelo, alla vita non coerente con quello che il Signore Gesù ci ha insegnato. Facciamo il possibile quando faremo quello che desidera l'Immacolata. Ecco l'ideale a cui tendiamo, senza badare se farlo ci sarà piacevole o no. Quindi, anche se non ci piace, dobbiamo farlo, dobbiamo mettere in pratica i consigli dell'Immacolata, dobbiamo seguirla, considerarla come nostra mediatrice, unica sovrana, corredentrice. Per raggiungerlo sono ancora necessari la grazia e la preghiera. Grazia e preghiera. Grazia con la penitenza, la preghiera con l'umile rivolgimento dell'animo a Dio. Bisogna pregare l'Immacolata affinché questa grazia possa giungere, ma è necessario che non ci sia amor proprio. Chiediamo la conversione, chiediamo non per noi stessi, per il bene stesso dell'umanità, anzi per l'onore di Dio, prima di ogni altra cosa. Il culto di adorazione a Dio, perché celebriamo l'Eucaristia? Vedete, l'Eucaristia può essere celebrata anche da soli, perché è un atto di culto verso Dio. Ecco. A scapito di quei sacerdoti che oggi insegnano, purtroppo, contro il volere stesso della tradizione comune della Chiesa, che la messa non ha valore se non c'è il popolo, ma la messa ha valore, anche perché è un culto rivolto a Dio, è il figlio che si sacrifica verso il Padre, che dà gloria al Padre suo che è nei cieli. Dà gloria al Padre, quindi noi che c'entriamo? Sì, noi c'entriamo, perché il Signore per sua misericordia, per sua degnazione, ha voluto farci partecipi di questo mistero, della sua offerta al Padre, però questa è una cosa tra lui e il Padre. La messa è un'offerta, un sacrificio che Gesù offre al Padre per la salvezza del mondo, e poi noi ci partecipiamo, però soprattutto è culto di adorazione, culto di riparazione, culto di soddisfazione che Gesù vuole, ecco, offrire al Padre, perché il Padre va riparato. Non che sia rotto, no? Riparato, no? E l'offesa fatta al Padre va riparata, e Gesù solo può ripararla. Noi non possiamo perché siamo troppo indegni, siamo troppo peccatori. Allora Gesù offre continuamente il suo sangue, la sua carne, il suo corpo, perché il Padre sia soddisfatto, perché il Padre, ecco, abbia giustizia, gli sia reso l'onore che è necessario. Tutta la creazione rende onore a Dio, lo fanno di più gli animali e le piante che crescono da sole, insomma, senza peccato, quindi non hanno ostacoli nella loro lode di Dio. Noi invece no, ecco. E poi tutto è contaminato, tutto il mondo è contaminato, per cui ecco, più messe si dicono meglio, ecco, perché nelle chiese antiche vediamo tanti altari, ci stanno 6, 7, 8, 10 altari, più sacerdoti possibili celebravano la loro messa e più la lode di Dio era elevata verso il cielo, più l'onore di Dio era riparato, più la giustizia di Dio era realizzata. Adesso che celebra uno ogni tanto, poi chissà qual è stato, magari pietoso, spirituale, invece non soddisfa, no? Ecco, veramente, con tutto ciò che si può, l'infinito amore di Dio che ci ha amati, ci ha creati e in più ci ha redenti. Beh, ci fermiamo qui per la prima parte della nostra meditazione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna. Ecco, parliamo di San Massimiliano, della sua, conferenza nel tempo di guerra sull'umiltà, l'umiltà verso Maria Santissima. Solo quello dobbiamo avere anche in tempo di guerra, anche in tempo di gravi perturbamenti spirituali, politici, anche economici, sociali. La guerra non è mai una cosa buona, porta grave detrimento di tutti i valori, porta grave affanno, grandi dolori, anche la morte. Però San Massimiliano dice, beh, noi dobbiamo fare tutto quello che è possibile per essere fedeli al nostro voto di consacrazione all'Immacolata, anche se c'è la guerra, anche se ci deportano, anche se ci ammazzano, non è questo il problema. Essere santi, sia per noi stessi e anche per gli altri, portare all'Immacolata il mondo interno. Noi da parte nostra facciamo tutto quello che possiamo, ecco l'interrogativo grave di San Massimiliano, verso i suoi frati, ma veramente facciamo tutto? Diamo la colpa sempre agli altri, la colpa è della politica, la colpa è di Hitler, la colpa è di Stalin, la colpa è di Netanyahu, la colpa è di Trump, la colpa è degli Hezbollah, la colpa è degli Ayatollah, eh sì, vabbè. Ma noi dobbiamo avere un peso, no? Nella nostra vita, nella storia. Non diciamo che siamo niente. Il Signore ci ha dato un'intelligenza, ci ha dato una volontà, ci ha dato uno spirito, ci ha dato le relazioni sociali, ci ha dato un'istituzione in cui stare, lo Stato, la famiglia, la scuola, non so, il posto di lavoro. E noi possiamo fare molto. Anche, ecco, anche se non è visibile questo agli occhi del mondo, no? Certamente quando faremo quello che desidera l'Immacolata abbiamo fatto tutto. Ecco l'ideale a cui tendiamo, senza badare se farlo ci sarà piacevole oppure no. Ideale. essere dell'Immacolata. Per raggiungerlo sono necessarie la grazia e la preghiera. La grazia per espiare, la preghiera per implorare. Ecco, grazia e preghiera vanno sempre insieme. Chiediamo le grazie per avere più preghiera e chiediamo la preghiera per avere più grazia. Bisogna pregare l'Immacolata affinché questa grazia possa giungere, ma è necessario che non ci sia amor proprio. Ecco, non lo dobbiamo fare per noi stessi, non per il nostro benessere, non per il nostro interesse, non per quello che vogliamo, non per quello che desideriamo, non per quello che pensiamo sia giusto. Confrontiamoci con il Signore, confrontiamoci con l'Immacolato. Per raggiungerlo sono necessarie la grazia e la preghiera. Bisogna pregare l'Immacolata affinché questa grazia possa giungere, ma è necessario che non ci sia amor proprio. Da parte nostra dobbiamo sforzarci perché il vaso, ossia la nostra anima, sia vuoto e umile. Ecco, non riempiamoci di cose durante la guerra, tutti preoccupati, tutti a leggere notiziari, tutti a affannarsi, magari fanno la collezione dei cibi, mettono da parte il cibo, mettono da parte. Non lo so, le vivande, il rifugio antiatomico fanno i pannelli per avere corrente, insomma, tutte queste cose, ma sono cose umane, ma quello che conta di più è avere amica l'Immacolato. Ecco, perché è la cosa, l'unica cosa che ci può portare a salvezza. Sforziamoci affinché il vaso della nostra anima sia vuoto, non abbiamo altri interessi. Certi non ci pensano più all'Immacolato, come faranno a vivere e a superare questa difficoltà così immane a cui è sottoposta l'umanità. Prima si poteva fingere, si poteva vivacchiare, beh, ci penserò a pregare, forse un giorno mi metterò a pregare. Diceva una signora, beh, quando ormai non avrò più mio marito, i miei figli, mi ritirerò in monastero a pregare, perché non lo fai adesso? Fallo adesso, perché domani non lo sappiamo. Se ci saranno ancora i monasteri, se ci sarà ancora, ecco, la possibilità di un po' di silenzio, fallo adesso. Quello che vuoi fare domani, perché il tempo passa e tu non te ne accorgi, la morte viene e tu non lo sai. Viene la guerra, con le sue distruzioni, con le sue abominazioni, con le sue privazioni, con la carenza di tutto, di cibi, di libertà, di energia, di mezzi, di strumenti di comunicazione. Se non hai l'Immacolato, sei nudo, sei fuori, sei perso, non hai niente. Sì, l'umiltà è la sorgente di tutte le virtù, come la superbia è la sorgente di tutti i peccati. Il primo peccato è il peccato della superbia. Sì, la vita spirituale dipende da questo. La prima cosa che dobbiamo fare è l'umiltà. Il contrario della superbia, accettare umilmente le cose di Dio. Certi cominciano a bestemmiare, no? In tempo di guerra, perché ecco, il Signore ci ha tolto tutto, ancora credi al Signore, vai ancora a messa, siamo in guerra, solo questo dobbiamo fare. Quando c'è la guerra, solo andare a messa, ma quando c'era la pandemia, solo in chiesa bisognava stare. Hanno chiuso pure le chiese, un'altra persecuzione, però la fede non può essere conculcata, nonostante la chiusura delle chiese, ci si sono messi pure i preti a perseguitare i fedeli, chiudendo le chiese. Ecco, da parte nostra dobbiamo sforzarci affinché il vaso, ossia la nostra anima, sia vuota e umile. Sì, l'umiltà è la sorgente di tutta la virtù, come la superbia è la sorgente di tutti i peccati. Il primo peccato è il peccato della superbia. Gesù dice: imparate da me che sono mite e umile di cuore e troverete ristoro per le vostre anime. Ecco, impariamo da Gesù. Lui è stato umile, lui che era Dio, poteva fregiarsi di tutti gli onori e tutta la gloria, come vogliamo fare noi. Lui ha molto di più di noi. Sul monte Tabor della Trasfigurazione ha fatto vedere la sua gloria, ha fatto vedere chi era veramente, però non si è servito di quella gloria. In cambio della gloria che gli era posta innanzi, si sottopose alla croce e divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. La lettera agli Ebrei, capitolo 5. In cambio della gloria si sottopose alla croce. Non voleva la gloria, perché, ma già ce l'aveva la gloria, per natura ce l'aveva, non aveva bisogno di raggiungere in nessun modo. Da sempre e per sempre gli siede nell'alto dei cieli insieme al Padre, è il creatore del mondo. Quindi che gloria gli si può dare? Che gloria doveva ricevere? Nessuna. Ce l'ha. Ecco. Ma non ne usa però, no? Ecco, vuole essere umile e fare imparare a noi a essere lo stesso, perché questa è la chiave della vittoria, questa è la chiave della vita eterna, questa è la chiave dell'amicizia con Dio. Per assicurarsi grazie più abbondanti bisogna cercare di avere un'umiltà profonda, riconoscere che da noi stessi siamo nulla. Dio ha creato il mondo dal nulla, esso è opera di Dio. Ogni opera buona proviene da Dio, dal suo dono ed egli stesso la corona in cielo. Tutto quello che siamo lo riceviamo da Dio, quello che possiamo lo possiamo da Dio e quello che facciamo lo facciamo da Dio. È assoluto San Massimiliano, non c'è una cosa che facciamo noi. Ah, io ho fatto questo, io no. Tutto è dono di Dio, egli stesso lo corona in cielo. Tutto ciò che siamo lo riceviamo da Dio, quello che possiamo lo possiamo da Dio, quello che facciamo lo facciamo da Dio. Santa Teresa afferma che non sta nel vero chi non riconosce che le virtù ci vengono da Dio. E se non riconosci che la tua virtù viene da Dio, sei un presuntuoso, sei un superbo, sei uno che sa le cose ma non le vuole dare a Dio. Ecco. L'umiltà infatti consiste proprio nel riconoscere che i doni che possediamo provengono da Dio e nell'esserne grati. Tutte le grazie le dobbiamo alla mediatrice di tutte le grazie. Può capitare che l'anima che tenga la testa bassa fino a terra e pensi così già di essere umile. Ecco, invece non è così. Quello è un atteggiamento esterno. L'atteggiamento vero è quello che si vede nei fatti. Anche se di solito la posizione esterna scaturisce da quella interiore, è bene ricordarsi delle proprie cadute e dolersene, ma è più importante pregare. Pensiamo sempre agli sbagli che abbiamo fatto, alle cose cattive che sì, ci devono venire in mente. Perché, ecco, questo sì ci aiuta a essere umili, ma preghiamo anche. Che il Signore ci sollevi. Chiediamo all'Immacolata che susciti lei stessa in noi questa virtù. Questa è la grazia che cercheremo di ottenere in questo mese e allora potremo sperare che Dio attraverso di lei farà in noi grandi cose. La vera umiltà rende l'anima coraggiosa perché fa sì che si affidi a Dio infinito. La vera umiltà rende l'anima coraggiosa perché fa sì che si affidi a Dio infinito. Se vogliamo affrettare la conquista del mondo intero all'Immacolata, se vogliamo affrettarla quanto più è possibile, dobbiamo riconoscere che solo lei sarà a poterlo fare cercando il modo di lasciarle sempre guidare i nostri sforzi. Ecco, quindi non dobbiamo presumere di noi stessi. Non dobbiamo presumere, ecco, di essere migliori degli altri, dobbiamo fare quello che l'Immacolata ci chiede. Dobbiamo pregare molto, lavorare molto. Ecco, non possiamo magari fare la stampa, questo no, perché il nazismo ce l'ha proibito, però possiamo sempre pregare, possiamo sempre lavorare, il nostro orto, la pulizia della casa. Quell'apostolato minimo che ci si concede, sta ancora a mio Pocolano, ancora non sta ad Auschwitz, però ha già fatto l'assaggio di un campo di concentramento, era felice di stare lì, non stava con le mani in mano, non si disperava, non guardava tutto con tristezza, diceva questo è un campo di missione, devo salvare le anime. Meno male che il Signore ci ha messo qui, così possiamo raggiungere queste anime che altrimenti non avremmo mai potuto raggiungere, ecco, la sua ansia, ecco, il suo desiderio. Indefesso, indistruttibile era la salvezza delle anime. E quindi, insomma, se lo poteva fare, se poteva fare qualsiasi cosa, per questo era felice. Se veniva messo anche in un campo di concentramento, poteva parlare a qualche anima, confessare a qualche anima, sciogliere dai peccati, fargli qualche catechesi, nutrirla dell'Eucaristia. Allora diceva, ecco, questa è la mia missione, questa è la missione che il Signore mi ha dato e che io devo portare a termine fino alla morte. Non esiste una caduta così grave, dalla quale con l'aiuto dell'Immacolata non possiamo giungere ad un'alta santità. Quindi, tutte le cadute gravi, certo, ci portano lontano da Dio, però non ce n'è nessuna che ci impedisce di arrivare alla santità. Quando c'è il silenzio, c'è anche il raccoglimento interiore. Quando c'è il raccoglimento c'è la preghiera. Quando c'è la preghiera c'è il compimento della volontà di Dio per amore quindi la santità. Ecco, stare nel silenzio, l'umiltà ci porta al silenzio, ci porta all'ascolto della parola di Dio, l'ascolto della parola dei santi, l'ascolto del bene che ci viene solo da quelli che già lo posseggono, no? I santi in paradiso, gli evangelisti, gli apostoli, ecco, i martiri che ci hanno preceduto. Ecco, vivere questa spiritualità del martirio, con coerenza, con fiducia, con giustizia, ecco, nell'ambito della gloria di Dio, ecco, della vocazione che Dio ci ha dato per rendere gloria a Dio. L'Immacolata è il nostro fine, l'Immacolata è il nostro tutto, perché ella è totalmente di Dio. Tutta bella sei Maria, piena di grazia. San Francesco diceva: mio Dio e mio tutto. E noi possiamo anche dire: Immacolata mia e mio tutto. Ecco, lui non disgiunge mai l'Immacolata da Dio, è divina in tutto, no? È integrata con Dio, pensa sempre solo a Dio, fa le cose di Dio, compie l'opera della salvezza insieme a Cristo per conto di Dio, non si tira mai indietro. E quindi l'Immacolata deve essere, ecco, deve essere onorata. Il nostro sogno è fare l'offerta della nostra vita all'Immacolata in ogni istante, essere dell'Immacolata in ogni istante, in ogni momento, in ogni situazione. Le nostre ossa sono il miglior fondamento e la causa di ogni sviluppo. Le nostre ossa sono il miglior fondamento e la causa di ogni sviluppo. Una frase un po' sibillina, forse per dire. La struttura che abbiamo, il fatto che siamo dell'Immacolata, no? Allora questo ci porta allo sviluppo. I difetti dei polacchi, in genere anche dei religiosi polacchi, sono discordia, mancanza di collaborazione, mancanza d'amore, di armonia, di amore scambievole, mancanza di rispetto verso i genitori, di stima e rifiuto dell'autorità, frivolezza e esuberanza. Ecco, un piccolo esame di coscienza, non solo per i polacchi, ma per tutti gli uomini che si ribellano a Dio. La meditazione è la parte migliore, quella che Maria si è scelta. Da Nepokalos usciranno i più grandi santi o i peggiori peccatori, perché è un punto di svolta della fede. Siamo veramente dell'Immacolata, pensiamo sempre all'Immacolata, se vogliamo fare quello che conviene all'Immacolata. Possiamo dare agli altri solo quando il vaso strapieno delle nostre virtù trabocca e non prima. Per un solo giorno di convento vale la pena di essere fucilati. È pronto al martirio, eh? È pronto. Un solo giorno di convento, che è la casa di Dio, la casa della santità. Compiere bene ciò dipende da me e sopportarne bene ciò che non dipende da me. Questa è tutta la perfezione e la sorgente della vera felicità. Fate agli altri ciò che vorreste fosse fatto a voi. Quindi. Compiere il bene che dipende da me e ciò che non dipende da me, sopportare. Ecco. Bene, ci fermiamo qui per la seconda parte della nostra meditazione. Riprendiamo tra poco. Ave Maria, cari fratelli, tirate buon consiglio. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Leggiamo adesso la conferenza 263-263 di San Massimiliano, sempre a Nepokalanov, il 22 agosto 1940, durante la meditazione del mattino. Quindi, ecco, la mediatrice di tutte le grazie, l'Immacolata, e la milizia dell'Immacolata. E quindi la Milizia dell'Immacolata è quell'istituto, la società creata da San Massimiliano per rievangelizzare Ecco, tutto il popolo cristiano in nome dell'Immacolata, portare anche contributo ai non cristiani e difendersi dai nemici della Chiesa, dai massoni soprattutto. È vero che tutti i santi con a capo San Francesco e tutti i francescani non sono degni di inginocchiarsi davanti all'Immacolata, certo, lei è superiore a tutti, lei è la Signora, la Regina del cielo e della terra. Se ne ride il Signore se noi la disprezziamo, anzi ci disprezza ancora di più di quello che meritiamo, perché ce l'ha data proprio perché noi l'amassimo e noi arrivassimo più facilmente a Dio, comprendessimo il suo amore, ma se la mettiamo all'ultimo posto, come hanno fatto recentemente alcuni documenti, insomma, ecco, molto improbabili, ecco, della Congregazione della Dottrina della Fede, ecco, allora certamente il Signore si mantiene il suo posto, ovviamente non è che ce glielo diamo noi, ecco, il posto d'onore, però ci toglie a noi dalle sue grazie, ecco, questo è tutto quello che possiamo guadagnare dal non inginocchiarsi davanti all'Immacolata. Quindi noi non siamo degni di inginocchiarci, però lo facciamo, ecco, per chiedere di fare qualche cosa per lei, non perché lei ha bisogno di noi, no, ma siamo noi che abbiamo bisogno di essere santi, di essere salvati, di essere grandi nella fede, e quindi abbiamo bisogno di inginocchiarci davanti a lei, ecco. E questa non è una supposizione, ma una certezza, perché lei è la madre di Dio, innalzata al di sopra di tutte le creature. Qual onore quindi è poter servire una così grande regina? È un onore immenso servire una così grande regina. Si dice che vi siano delle soglie, delle anticamere del paradiso, ma se noi siamo proprietà dell'Immacolata, lei ci porterà lì dove ella si trova e non soltanto sulla soglia. Ecco, l'anticamera del paradiso è l'Immacolata su questa terra e poi è il cielo dove ella regna indistintamente, indiscussamente, indiscutibilmente su tutte le cose, su tutte le creature, per virtù di Gesù Cristo che lei ha tanto amato. Tutto dipende da noi, perché quando ella, quanto lei, ella dà, cioè è pronta la Madonna, non è che ha limiti. Siamo noi il limite, ci mettiamo noi stessi nella condizione del peccato, ci mettiamo nella condizione della perdita di tempo, nella condizione di seguire cose vane, di seguire, insomma, correnti che sono dubbie, sono mistificatrici, sono false, non seguono l'Immacolato. E allora ecco qua che ci perdiamo, no? Ma lei ci dà sempre, per un minimo atto di virtù, un minimo atto di fede, ci apre il cielo, no? Vuole aprirci il cielo, vuole aprirci le braccia delle sue grazie. Ella è mediatrice non di questa o di quella grazia, ma di tutte le grazie. Mentre stavo nel boschetto, ho chiesto ai chierici cosa si dice in giro della milizia dell'Immacolata. Mi hanno risposto che ci accusano che l'ordine è più importante dell'associazione. È che la milizia è inutile nell'ordine. Ecco, vedete, nella stessa famiglia francescana, la milizia, questa associazione di San Massimiliano, così speciale, un po' le forze di aggressione, un po' come gli arditi erano, no, nell'esercito italiano, quelli che andavano in prima linea, affrontavano il nemico, nella battaglia corpo a corpo, nelle trincee, negli assalti, no, del nemico. Ecco, non sono ben visti. L'ordine è più importante dell'associazione. Vabbè. E la milizia è inutile nell'ordine. È un'obiezione interessante, ma superficiale, perché confonde il concetto della forma con quella del contenuto. Il diritto canonico distingue diverse forme di organizzazione, di associazione, sodalizi, istituti, ordini. Non è detto che chi appartenga a un ordine non possa appartenere a un'associazione. Certo, gli ordini sono il massimo, sono quelli approvati dal Papa, hanno l'antichità, la secolarità, la santità dei fondatori, dei membri, ecco che lo hanno costituito. Pensiamo all'ordine dei Benedettini, lo stesso ordine francescano, no? Ecco, l'ordine dei Templari, beh, adesso è un po' caduto in disuso, ma l'ordine dei Cistercensi, San Bernardo, la santità di San Bernardo indiscussa nella Chiesa, il patronato, ecco, che ha San Bernardo come dottore della Chiesa, anche quindi maestro, ecco, di dottrine universali cattoliche, i domenicani hanno San Tommaso, i francescani hanno San Bonaventura, ecco. I Benedettini hanno fior di mistici, ecco, di dottori, ecco, anche loro. Il Degarda di Bingen, una su tutte, una grande maestra mistica del 1200, no? Ecco, grande speculatrice della natura e quindi anche dei segreti della natura. Veramente. Una grande santa Gertrude di Hefta, no? Santa Gertrude, Santa Edvige. E tante altre sante che hanno illustrato l'ordine benedettino, tanti santi abati, Alredo di Rivaux, per esempio, no? Ecco, e poi quello tedesco, adesso non mi ricordo, il grande abate di Fulda, comunque, insomma, grandissimi maestri della vita cristiana, della vita spirituale, della grandi commentatore della Bibbia. Quindi mentre stavo nel boschetto ho chiesto ai chierici che cosa pensavano della milizia e alcuni hanno detto sì, altri no. Il diritto canonico distingue diverse forme, ma il contenuto è un altro. Non è detto che chi appartenga ad un ordine non possa appartenere a un'associazione. Si capisce che se l'associazione ha delle prescrizioni contrarie allo spirito dell'ordine, alle costituzioni e alla regola, allora i religiosi non vi possono appartenere. Per esempio, se un'associazione imponesse ai propri membri il dovere di fare l'elemosina ogni mese, ma noi non potremmo appartenerle perché abbiamo messo il voto di povertà, ecco, l'associazione potrebbe essere contraria, no? Ecco. Però, ecco. La milizia, ecco, chiede questo solo ai membri laici, i religiosi ovviamente ne sono esenti. Quanto all'Immacolata, il dogma dell'Immacolata Concezione non è una tesi domenicana o agostiniana, ma francescana, che poi è un dogma della Chiesa, quindi da 1854, quindi non è che sia, ecco, di un certo colore politico, culturale, religioso, di una certa fazione dell'universo ecclesiale. No, è una cosa che dovrebbe essere universale. Si tratta dell'ideale, ecco, quindi non una forma, credere nell'Immacolata, credere nella mediazione di Maria, nella mediazione di tutte le grazie, non di una sola grazia. E questo appartiene alla Chiesa, non è una specificità dell'ordine. Infatti si tratta dell'ideale, non della forma, se questo o quello. Noi, in quanto religiosi, vogliamo raggiungere il nostro ideale attraverso l'Immacolata, perciò apparteniamo alla milizia, la quale pone l'accento proprio su questo ideale, che non è, che ne è il contenuto, cioè essere della federazione non significa avere una forma giuridica, no? Avere uno statuto, sì, certo, significa anche questo, però significa soprattutto credere nell'ideale. Un conto è la sostanza, un conto è l'apparenza, l'accidente. Conta la forma, conta la materia. Materia e forma, la forma è l'essenza. La materia è ciò che lo compone, diciamo, quell'ente dal punto di vista esterno. Ma noi abbiamo l'essenza, non la materia, no? Lo spirito e non la carne. Anche Gesù fa questa distinzione. È lo spirito che dà la vita, cioè l'essenza, no? La carne non giova a nulla. Tu c'hai tanti soldi, c'hai tante strutture, c'hai tanti computer, tante macchine, però poi non li usi, oppure non li usi bene, li usi per finalità che non nutrono l'essenza, l'essere dell'uomo, cioè la sua anima. E allora che ti servono tutti questi mezzi? Non ti servono assolutamente niente, anzi ti servono per corromperti, ti servono per guardare cose che non sono buone, per avere idee che non sono buone, per seguire finalità che non sono buone, per seguire esempi che non sono buoni. Pubblicità, propagande varie, politiche, sociali e religiose, che non sono buone, gli dèi falsi e bugiardi sono ritornati, il paganesimo ritorna prepotentemente con l'uso dei social, con l'uso di internet, con l'uso dei mezzi di comunicazione di massa, perché si espande proprio per ogni elemento sociale, per ogni persona, no? Per ogni piccolo elemento della società, anche per i ragazzi più giovani, no? Ecco, quindi diciamo un dramma questo, un grosso dramma per la vita di oggi, ecco, questo paganesimo inculcato. ecco, con questa violenza, questa diffusione programmata così del peccato, della sensualità, dell'orgoglio, della ribellione, dell'indifferenza, no? Dell'egoismo. L'amore, conclude San Massimiliano, è un ladro che esplode di tutto. Cioè, se tu sei innamorato dell'Immacolata, fai quello che piace all'Immacolata, basta, altro non ti interessa, altro non ti piace. Vuoi fare solo quello che piace all'Immacolata, non vuoi nutrire la tua carne, non vuoi nutrire il tuo senso, non vuoi nutrire le cose di cui pensi di aver bisogno, ma vuoi nutrire solo l'onore dell'Immacolata, quello che piace a lei. Se lei è contenta di quello che fai, allora tu sei contento. Se tu, lei non è contenta di quello che fai, tu non sei contento. Ecco, allora cerchiamo di voler bene l'Immacolata, diffondere il culto e la devozione all'Immacolata, che è tutto quello che è necessario oggi, tutto quello che è essenziale. Non esiste altra cosa più necessaria di questo. Talora si sente dire che alcune prescrizioni non obbligano perché c'è la guerra, ecco, siamo in questo tempo, no? Ma c'è la guerra, stato di necessità. È un'opinione molto pericolosa. Se siamo in contatto con i superiori, non possiamo decidere da soli quando sono le prescrizioni che obbligano e quali no. E certo, capitò questo dramma e la fraternità si sfaldò, e la comunità di Nebogalanov è stata chiusa. E quindi molti se ne sono andati, sono stati costretti anche a tornare in famiglia, perché anche se non volevano, però. Insomma, Massimiliano li aveva preparati. Mi raccomando, non fumare, non andate con le donne, non bevete alcol. Ecco, tutte queste raccomandazioni e soprattutto la preghiera, mantenere forte lo spirito di Nepakanov, anche se siete soli, anche se non siete in comunità, anche se siete in famiglia, anche se siete chissà dove. Lui capitò la parte peggiore, il campo di concentramento di Auschwitz. Però resistette, non si lasciò andare. È un'opinione molto pericolosa. Se siamo in contatto con i superiori, non possiamo decidere da soli quali sono le prescrizioni che obbligano e quali no. È vero che in tempi eccezionali, se qualcuno si trovasse da solo lontano dai superiori, potrebbe decidere liberamente secondo la propria prudenza. Ecco, c'è il caso di necessità. Beh, sto in mezzo alla battaglia, in mezzo a quello che devo fare. Beh, vabbè, vedo un po'. Mi regolo, certo, nell'etica cristiana, sempre secondo i principi che ho imparato dal cristianesimo, dal catechismo, dalla vita religiosa. Ecco, non posso fare quello che, non, che è peccato. Tuttavia, se c'è la possibilità di contattare i superiori, siano essi a decidere ogni incertezza, perché è proprio per questo che abbiamo messo il voto di obbedienza. Siano essi a decidere. Ricordiamoci che l'uomo ha un cuore e che questo deve amare. Se non amerà Dio, amerà le creature. Ecco qua, no? Conversio ad creaturam, questo è il peccato. Aversio a Deo, Sant'Agostino, la sua teologia della grazia, aversio a Deo. Aversio a Deo, conversio ad creatura, ma questo è il peccato, no? Non può amare un po' Dio, un po' gli uomini. Sotto questo aspetto si deve essere radicali, perché quanto più si potenzia l'amore di Dio, tanto più si indeboliscono i legami con la creatura e viceversa. Se amo Dio, non ho bisogno di, cioè, sì, amo gli uomini, li amo in Dio, li amo perché si salvino, li amo perché si convertano, perché si confessino, perché vivano la vita spirituale, la vita religiosa, perché non disprezzino Dio, non bestemmino, diano onore a Dio nel Santissimo Sacramento, nella Chiesa, ecco, che è la casa di Dio, che facciano questo sforzo. Se io non li amo così, gli uomini li amo carnalmente. Li amo sensualmente, li amo perché, che ne so, gli do da mangiare, vabbè, gli do da bere, beh, però non ho fatto niente ancora, da un punto di vista soprannaturale, forse perché non ci credo neanche io, no? Non basta dar mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati, vestire gli ignudi, certo, un grande atto di misericordia, però è quello che conta, è la salvezza eterna. Beh, ci fermiamo qui, facciamo una buona quaresima di conversione. Insieme alla Madonna, l'Immacolata e San Massimiliano, cari fratelli, vi diate buon consiglio. Ave Maria.